Bene, allora questa sera abbiamo un amico con noi e quindi questa è la sua qualificazione più importante per tanta strada che abbiamo fatto insieme e che per me è stata molto preziosa, anche perché Massimo Toschi è una persona di vera cultura che quindi coltiva la strada della cultura insieme all'amicizia in modo indissolubile. Allora la comunicazione è continua e affettuosa, quando poi c'è il dono immeritato della fede, ci si può anche dire reciprocamente prega per me. E quindi per me Massimo è un fratello importante e certamente l'esperienza di questi anni lo ha qualificato in un modo importante anche rispetto a queste due parole ricchi e poveri che stiamo un po' attraversando in queste piccole serate in cui proviamo a ragionare insieme, ad ascoltare, eccetera. Appunto gli avevo mandato un messaggino e lui mi ha detto che era a Kinshasa, allora gli ho detto vabbè, allora non vieni sicuramente. Invece lui in due giorni e mezzo va a Kinshasa, ritorna in ufficio, quindi stasera è qui. E tutto questo certamente lo ha portato a viaggiare insomma in tutto il mondo. Ecco, quindi nel messaggino che ho mandato questa mattina a chi l'ha ricevuto mi sono permesso di prendere in giro anche il fatto che per lui camminare non è semplicissimo e lui l'ha trasformato in una specie di volare, è vero che invece lo porta veramente proprio in questi luoghi del mondo dove la scommessa ricchi poveri è da una parte straordinaria, dall'altra scandalosa, no? E per noi di estremo interesse, insomma, di estrema importanza. Mi pare di capire, anche da come stanno andando avanti queste nostre serate, che il rischio è la paura che sentiamo, no? Ed è un po' in certo modo non solo un'introduzione all'intervento di Massimo, ma anche già una domanda. Il pericolo è che noi di queste cose siamo come degli spettatori, insomma, no? Quindi di tempo in tempo magari arriva un moralista che ci dice siete dei disgraziati perché voi state bene e gli altri stanno male e noi restiamo come paralizzati, no? Ecco, Massimo è una persona che non si è lasciata paralizzare e quindi ha raccolto questa grande sfida, ricchi e poveri, come lo spazio del suo affetto, della sua ricerca e dell'offerta della sua vita. Testimonianza preziosa, l'arricchiremo anche con le domande che il suo intervento susciterà per noi. E soprattutto mi pare che sia molto importante farne tesoro oggi per le generazioni che ci seguono, no? Perché il rischio che sta attraversando sia la comunità ecclesiale sia la cultura del nostro paese è quella di un certo impallidirsi, insomma, no? di tutto accanto a una grande violenza della nostra difesa disperata di privilegi che però non hanno nessuna di per sé giustificazione culturale, no? E difendiamo non so che cosa, quattro palanche dicendo di non averle, è vero, ma poco di più. I mondi che ci circondano sono molto più grandi, molto più preziosi di quello che noi possiamo immaginare. Di questo Massimo ha un'esperienza viva e diretta.
Innanzitutto grazie a Giovanni perché mi ha chiamato, io come gli dico sempre obbedisco, quindi poi se le cose non funzionano rifatevela con lui, ecco, se avete perso una serata, eccetera. Devo dire che faccio molta fatica a parlare di questo tema, non perché non sia chiaro chi è povero e chi è ricco, ma la vera questione non è chi è povero e chi è ricco, ma il mio rapporto, il rapporto di ciascuno di noi, con chi è povero e con chi è ricco. Se io dovessi raccontare in un attimo, partendo da questi viaggi, qual è la situazione più estrema che mi è capitato di vedere e nella quale essere coinvolto, io penso essenzialmente a un incontro che ho avuto a Goma, nel nord di Kivu, quando sono andato a visitare un campo profughi, ma non i campi profughi dell'ONU, permettetemi una battuta, campi profughi a 5 stelle, nel senso che ci sono delle toilette, che, attenzione al fatto che ci siano delle toilette, non dovete, come dire, com'è possibile lì, ma insomma, dove ci sono dei luoghi di incontro, dove ci sono dei dispensari, ma ho visitato un campo chiamato spontaneo, cioè che si era creato dalla gente sull'onda di spostamenti legati alla guerra, ed era un campo di più di 20.000 persone, 7-8 persone in questa specie di baracche, di tende, di capanne. E la cosa singolare di questo incontro è stato che io sono arrivato con la mia carrozzina, esattamente come quando sono arrivato stasera da Giovanni, mi spingeva Lisa Clark, che forse Giovanni conosce, un'amica, e un bianco in carrozzina in un campo profughi spontaneo ha scatenato l'entusiasmo e la curiosità di centinaia di bimbi, che alla fine mi hanno preso, strappato la povera Lisa Clark, che era un po' spaventata, perché era un'onda, ecco, una nube, e sono stato portato nel... E la cosa straordinaria è che era un bianco in carrozzina, perché i bianchi per definizione stanno bene, ecco, camminano bene, ecco, ma un bianco in carrozzina. E poi anche la carrozzina aveva un suo fascino, ma soprattutto il bianco in carrozzina. E devo dire che non ho mai visto uno spettacolo più terribile di questo. Un campo dove c'era di tutto, a partire dal colera, e dove i bimbi vivevano in condizioni indicibili, nel pieno della distrazione della comunità internazionale. Io ho l'impressione che ci siano ancora questi campi. Devo dire che è stata l'immagine più terribile. Quindi uno potrebbe dire i poveri, i bimbi di Goma e i ricchi, la gente di Kinshasa, i governi, i politici, le Nazioni Unite, l'Europa e via discorrendo. Ma ho l'impressione che questo è un approccio, come dire, un po' semplice, un po' da giornali e riviste che parlano di Africa. Perché ho l'impressione che il Vangelo e le scritture ci chiedono qualcosa di più. Io potrei dire, beh, sono a posto, nelle mie condizioni arrivo fino a Goma, di più che devo fare? E invece la scrittura, ho l'impressione che ci chieda qualcosa di più. Cosa voglio dire? Io vorrei darvi come chiave di lettura alcuni versetti di San Paolo. Tre citazioni, due dalla seconda lettera ai Corinti e uno dalla lettera ai Galati. E poi una brevissima lettura di Matteo 25 per poi ritornare alle cose che mi è capitato di fare in questi anni. Il primo testo è della seconda lettera ai Corinti, al capitolo 8, versetto 9, in cui si dice che Gesù, da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Quindi nella figura di Gesù c'è un movimento, nella storia di Gesù e nella vita di Gesù c'è un movimento. Non ci sono i ricchi e i poveri, c'è un movimento. E i discepoli stanno nello spazio di questo movimento di Gesù, che per l'appunto da ricco che era si è fatto povero. E il punto estremo di questo movimento è per l'appunto la croce e la sepoltura, fino a quel punto lì. Il secondo è un testo ancora più ingombrante, questo, come dire, ci piace, ecco. Ci consola, lo citiamo quasi volentieri. Poi c'è il Galati al capitolo terzo, andiamo a prendere una citazione molto forte sul tema della maledizione, ed è un testo anche questo assai ingombrante, anzi molto ingombrante. Perché è un testo dove non solo ci dice che c'è un movimento, ma ci dice che Gesù si pone, come dire, al cuore di questo movimento, al centro di questo movimento. Cristo, dice il testo, capitolo 3 dei Galati, versetti 13 e 14, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: maledetto chi pende dal legno. Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo, eccetera. Non c'è solo un movimento, ma c'è, come dire, questo passaggio per cui Gesù ci riscatta dalla maledizione diventando Lui stesso maledizione, quindi collocandosi in mezzo, per così dire, caricando sulle sue spalle la maledizione della storia. In questo movimento di Gesù, che è un impoverirsi per arricchirci, che è un diventare maledizione per essere benedizione, addirittura nella seconda lettera ai Corinti, sempre al capitolo 5, versetto 21, Dio lo trattò da peccato per, eccetera. Quindi, come dire, Gesù diventa peccato, diventa maledizione, altro che ricchi e poveri. La collocazione di Gesù, il mistero di Gesù, dunque il nostro mistero, è nel fare il percorso di Gesù, e dunque in qualche modo diventare noi stessi nella nostra vita maledizione perché per altri ci sia benedizione, diventare peccato perché per altri, esattamente il movimento di Gesù. Sono molto sbrigativo su questo, meriterebbe, ma ci metteremo troppo. Un ultimo testo, per poi ritornare alla storia nostra, ma per avere delle chiavi, è un testo che lo leggevo ieri sera nel commento di Giovanni nel libro Lo sperpero di Dio, ed è il giudizio finale Matteo 25, il testo che conosciamo tutti benissimo. Sapete tutta la scena, ecco. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Un passaggio robusto, perché ci dice molto semplicemente che ogni volta che incontriamo una persona che ha fame è Dio che incontriamo. Ogni volta che incontriamo una persona che ha sete è Dio che incontriamo. Ogni volta che incontriamo un forestiero è Dio che incontriamo. Una volta che incontriamo una persona nuda è Dio che incontriamo, e così via, carcerato, eccetera. E già questo è un problema ingombrante, perché è un testo che sposta all'infinito il mio rapporto con i poveri e con i ricchi, perché non è un rapporto risolto una volta per sempre. Ma in quel dialogo che voi conoscete benissimo, quando è che ti abbiamo visto, eccetera, eccetera? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Allora, a chi sta parlando questo re? Questo signore, beh, sta parlando ai gentili, alle genti, non ai discepoli. Sta parlando a coloro che non sanno che nello straniero c'è il mistero di Dio, nel povero c'è il mistero di Dio, nel carcerato, eccetera, eccetera. Noi lo sappiamo. L'abbiamo letto ieri, i segni messianici, Giovanni Battista. Dobbiamo aspettare te o dobbiamo attendere un altro? Gesù risponde e pone i segni messianici. Dunque noi lo sappiamo quali sono i segni del Messia. Quelli che non lo sanno, i non credenti, a me piace più usare il termine antidolatri, perché le opere che pongono sono opere radicalmente antidolatriche, anche se non sono, però. Il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Io non voglio dare una esegesi perfetta, io lo spiego così questo testo: che i fratelli più piccoli di Gesù, quindi in questo senso il più piccoli è una sottolineatura, non è uno scarto, ecco, sono proprio i bimbi di Goma. Per fare un esempio, ecco. Qui non si parla dei discepoli e non si parla neanche dei credenti, sono proprio questa gente, gli affamati, gli assetati, carcerati, gli stranieri, sono i più piccoli fratelli di Gesù. Allora la vera questione della nostra vita, anche della nostra vita di credenti, della mia vita: ma che relazione costruisco? Io che potrei dirmi anche soddisfatto in questi 10 anni, per rimanere al tema del finto poliomelitico, come dice un amico, che sarei io. È vero, ho fatto 150 viaggi, al più almeno, in tante parti del mondo, ma il problema non è questo, il problema è la relazione che io creo. Come riconosco che tipo di discernimento? E mi ritorna in mente quanto dicevo prima, l'uomo bianco in carrozzina a gomma, sottoscritto in carrozzina. Ed era impressionante come questi bimbi mi avevano preso, mi avevano accolto e mi hanno portato al centro del loro campo. Perché dico questo? Perché in quel caso la carrozzina era un grande strumento non di impedimento, di difficoltà, ma di comunicazione, di comunione. E allora anche tutta la mia storia precedente, la mia vita, la mia malattia, che certamente è un impedimento grave. Tra l'altro mi veniva da pensare, lo dicevo ieri mattina a un amico, sono anche tra i segni messianici, zoppi camminano, quindi sono a posto. Quello che è un impedimento pesante. In questo paradosso, in questo movimento, in questo stare in mezzo, diventa uno strumento di comunione, di comunicazione. Apparentemente quello che più mi ostacola nella relazione diventa lo strumento perché la comunicazione e la relazione diventi ancora più grande. Perché dico questo? Perché è proprio vero che più ci svuotiamo o più veniamo svuotati, e più, come dire, la relazione che creiamo, i rapporti che creiamo diventano più grandi. Mi ha molto colpito quando sono stato nei campi dei Sahrawi a Tindouf, che il Presidente della Repubblica, personaggio, insomma, fece un discorso e mi colpì perché lui disse, questo discorso solenne c'era anche il Presidente Errani, il vostro Presidente, dice: Massimo ha fatto molta fatica a venire nel deserto, ed è vero perché le carrozzine si impantanano nel deserto, questo è certo. Il posto peggiore che io ho visto è stato quello lì, è vero. Però di nuovo quello che era un limite diventa una risorsa, uno strumento nella relazione. Lo dico perché spesso siamo abituati a costruire rapporti con i poveri mettendo a disposizione tutte le nostre armi di ricchi. E forse in qualche momento è anche necessario farlo. Però è anche vero che la capacità di costruire relazione e quindi di far scattare quel tipo di economia che veniva raccontato nei testi indicati, noi ci dobbiamo andare con tutte le nostre povertà, perché non è vero, ognuno mette in campo le sue. Io metto in campo le mie, diciamo così, ecco. E questo è un punto decisivo. Non dobbiamo nascondere le nostre povertà per mostrarci forti nella relazione con i più piccoli, ma nelle nostre povertà, rendendo visibili le nostre povertà, in qualche modo entriamo in una sintonia, in una comunicazione. Ricordo sempre quando visitavo i malati di AIDS, so che avete parlato molto di malattie, cioè, quando andavo a trovare i malati di AIDS a Pisa nel 89, quindi qualche giorno fa, E un giorno mi chiamò la dottoressa, mi disse, va di professore, perché poi mi chiama professore, no? Anche il Feigione non mi chiama l'assessore, mi chiama professore, che lo sa perché. Comunque, mi disse questa dottoressa, ma come mai lei lo cercano e vogliono parlare con lei e noi medici ci mandano via? Non ci sopportano. Lei è appena arrivato. E la risposta fu molto semplice, a parte che il medico non è sempre l'amico del malato, a volte la controparte, perché gli impone delle cose che il malato istintivamente non vorrebbe fare, ma questo è un dettaglio. E io gli dissi con semplicità, è l'effetto bastone. Quante volte i ragazzi malati di AIDS dicevano, ma te hai patito nella tua vita? E quindi in qualche modo io mi collocavano dalla loro parte, perché apparivo nella mia fragilità, che è una fragilità, come dire, oggettiva. Questa è stata anche la grande chiave nei miei rapporti in giro per il mondo. In una doppia accezione, da una parte la storia della mia povertà e della mia malattia mi ha spinto, come dire, ha alimentato, è stata al centro, come dire, delle cose che ho fatto in questi anni, non c'è dubbio. Certo, la mia fede, il mio essere, cercare di essere discepolo del Signore, ma con questo timbro, con questo stigma. E dall'altra, quindi da una parte questa spinta, e dall'altra questo andare in ogni situazione in una condizione di grande debolezza. Ricordo quando sono stato a Gaza, il tipo di accoglienza che ho avuto in ospedale a Gaza e il fatto che uno come me, che non camminava, con quella carrozzina, che aveva fatto salti mortali, eccetera, arrivava, come dire, fu un trionfo, perché capivano che non c'era dietro un retro interesse, che non c'era dietro una strategia, che non... perché... Quindi, come dire, il gioco dei ricchi e dei poveri implica per tutti, per me, non so se per tutti, io racconto quello che ho vissuto in questi anni, come dire, entrare in questo movimento di Gesù, che è un movimento di svuotamento e di indebolimento, e al tempo stesso più uno si svuota, più è debole e più è capace di comunione e di relazione. C'è un'ultima cosa che vorrei dire, una penultima cosa che vorrei dire. Guardate che questo non è solo un fatto, come dire, oggettivo, sociologico, visibile. Questo richiede una grande intensità di vita cristiana che io non ho, sia chiaro. Perché, vedete, c'è una grande tentazione nella politica, almeno è la tentazione che ho avuto io, quello di usare bene e per il bene il potere, di essere protagonista, di essere io al centro, io faccio il bene, io aiuto qui, io vado a Gerusalemme, io vado a Goma, io vado a Yangon, io vado. Guardate che è la tentazione più terribile, almeno per me è stata la più terribile. A un certo punto ho avuto proprio l'impressione, come dire, di perdere la fede. Non avevo più bisogno di Dio perché tanto c'era la regione Toscana, modestamente facevamo tutto, che c'entra Dio? Questa specie di delirio di onnipotenza per il bene, non per il male, per il bene. E devo dire, in questi anni se ho avuto una tentazione è stata questa. E allora non si può costruire relazioni forti con gli altri, relazioni fraterne, rapporti di amicizia, progetti, eccetera, 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 tutto quello che volete. Questa è la mia esperienza, non voglio dare consigli a nessuno e poi ognuno ha la sua storia. Se questo non è continuamente alimentato da una vita spirituale forte, da una preghiera forte, che in qualche modo ti dà gli abiti profondi per capire cosa significa oggi ricchi e poveri, perché altrimenti ricchi e poveri diventa un libro, diventa una sociologia, diventa un'analisi politica. Ma poi non diventa una relazione. E allora l'esperienza della vita, io dico,